Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus.
Terms and conditions apply. See website for details. Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Io sono Fiona e oggi nuovo episodio un po' particolare, un po' diverso dal solito. Molto spesso io vado in giro per il mondo, cerco nuove ospiti, quando in realtà... una donna fighissima, ce l'ho già a casa, ed è mia mamma. Ciao!
Oh, ciao, Fio!
Non ve l'aspettavate questa, eh? Ciao mamma, come stai?
Bene, dai, sono un po' emozionata perché anch'io non è che parlo troppo nel mio microfono, ecco. È la prima volta che mi capita.
E l'ho presa, l'ho buttata e gli ho detto, chiacchieriamo, parliamo di qualcosa.
Cioè, oggi devi fare...
Di che cosa? E io ho detto, tu non ti preoccupare, tu seguimi.
Vabbè dai, vediamo cosa
viene
esce
fuori. Allora, per chi ha ascoltato la mia puntata qualche tempo fa, ho raccontato un pochino della mia famiglia, di come siamo venuti in Italia, di come si sono sviluppate le cose, e mio papà, ogni volta che lo racconto, che voi eravate i primi ballerini dell'opera di Tirana, suscita sempre questa cosa del wow, ma che figata! Cosa vuol dire essere primo ballerino in un teatro?
Ah, vuol dire tanto. Non ti aspetti mai di diventare un primo ballerino, perché ami così tanto il tuo lavoro, come nel caso mio, che era la danza, e non ci pensi mai di diventare un grande artista indomani. E questo sono in successione, nel senso che lavorando poi capisci le tue probabilità nella tua crescita, diciamo, di artista, ecco.
E quindi come ti è nata questa passione per la danza? Perché io ricordo che mi raccontavi di un film o di un cartone, non ricordo cos'era.
No, c'era la Cenerentola, un cinema allora da noi.
Ma erano ancora aperti i cinema?
Sì, che c'erano i cinema allora, erano 3-4 cinema, sì, importanti, Partigiani, non so, non mi ricordo adesso benissimo tutti i nomi, ma comunque c'erano, era un film russo allora che parlava, diciamo, che faceva anche... tematica di danza, ecco.
Ma nel film si ballava?
Sì, in film si ballava. Okay. E così già la mia madre aveva, diciamo, questa ossessione. Cosa faccio a questa fila? Perché ero molto, diciamo, movimentata in casa, non stavo mai fermo, mi aggrappavo nei armadi e specialmente nella porta.
Una mamma scimmia.
Ecco, proprio scimmia. E la paura non esisteva allora e niente... Diceva, la porto acrobata, non gli piaceva. E così in quel momento lì è capitato proprio che questo film poi mi ha fatto tirare fuori tutto il mio essere, diciamo, ecco.
Ma tu avevi espresso il desiderio, gli hai detto mamma voglio fare la ballerina o non?
Mai,
no.
Mai, perché non era così allargata, diciamo, a livello artistico, cioè erano i primi anni, diciamo, della danza, c'era, ma io ero piccola allora, non capivo ancora cosa succedeva nel mondo da noi.
E quindi ti hanno portato in accademia?
Ho visto questo film e poi da lì sempre gli diceva a mia madre, ah che bello, anche io voglio fare questo lavoro e tutto il resto, e mia madre poi si è interessata all'Accademia di Tirana e lì è partita, diciamo. Ho fatto questa audizione, mi ricordo benissimo che era proprio timidissima.
Ti ricordi quanti ne avevi?
Ero 9 anni.
E ti ricordi l'audizione ancora?
Sì. Perché mi hanno portato in sala, mi hanno svestito con mutande senza canottiera, con i capelli corti così, e proprio come se fosse, non so, un altro mondo. e mi guardavano e dicevano che ah, che carina, ma io non capivo cosa vuol dire carina allora, ecco. E niente, poi da lì è partita tutto il mio percorso, diciamo, di scuola, non artistico, ma di scuola.
Perché, diciamo, per chi non lo sapesse, un'accademia di danza funziona in un modo particolare, nel senso che tu andavi la mattina a scuola,
certo,
giusto? E finivi pomeriggio. La scuola, pomeriggio, tutti i giorni andavi a danza.
Ma lunedì al sabato era.
Da lunedì al sabato?
Eh sì.
Ammazza. E faceva parte proprio della scuola, non erano due entità separate.
No, eravamo in teatro allora, non era ancora diviso la scuola. Poi dopo 5 anni l'hanno fatto una scuola nuova, che noi siamo rimasti 2 anni solo lì, gli ultimi, diciamo, ma anche gli esami finali dell'ottavo corso li abbiamo fatto in teatro poi.
Ok, quindi Accademia di Danza, sempre per chi non lo sapesse, dura 8 anni.
8 anni, 8 duri, anni. Duri.
8 anni duri.
Da settembre fino a...
E quante ore di danza, quante ore di lezione si fanno in Accademia di solito?
Ma dipende, perché un'ora e mezza di classico, erano lezioni di carattere, perché noi non avevamo, allora non c'era il contemporaneo come qua.
Perché era troppo occidentale. Cioè
ma non è, ancora non era sviluppato, non penso, anche qua non era così, diciamo, perché anche la scala non è che l'aveva allora, erano tutti... Okay. O carattere classico e basta poi.
Ma quindi facevate almeno 3-4 ore al giorno?
Certo, tutto. C'era passo a due, che poi erano questi lavori, diciamo, tra ragazzo e ragazza.
E quelli, diciamo, che vengono fatti quando sei un po' più grande, non da piccolo.
Un
da
po'
piccolo.
Più da 14-15 anni, 14 abbiamo iniziato noi. Mi ricordo, sì, 14.
E il Ludmil quando l'hai conosciuto?
Ma il Ludmil dalle banche di scuola, c'eravamo nella stessa classe, abbiamo iniziato lì la scuola. E niente, lui, siccome era bravissimo in matematica, poi mi hanno messo me che mi dava un po' istruzioni a me, perché non ero così forte in matematica, non so perché, ogni tanto dico potevo essere anche una brava in matematica, ma non so perché allora non riuscivo a studiare, o perché c'era troppa fatica, troppe ore di danza, perché comunque non è facile fare danza ore e ore. E poi da mattina correvo, non c'era la macchina che ti portavano in scuola,
non c'erano neanche, c'era
dovevi
gli autobus.
Camminare, ma no, nel tratto che andavo io non c'erano i pullman che ti aiutavano, okay, diciamo, ad andare fino alla scuola.
Quanto ci mettevi ad andare? Da casa a quella dove eravamo, a casa della nonna, tu abitavi lì?
Sì.
E andavi in teatro, che era teatro, quello in centro?
Non teatro, era scuola
più
generale,
lontano.
Liceo artistico, dove era scuola generale. Poi lì vicino ritornavi.
Ok.
Era un tratto di viaggio, non ti dico quanto, ma
stavi tutto il giorno in giro.
Fuori, ero piuttosto fuori che a casa.
Che a casa. Cosa significa stare in un'accademia? Nel senso, tu hai avuto tante esperienze, hai visto oggi come si è tramutato, ma a quell'epoca, perché non era nel senso così, non eri libero di fare e dire quello che volevi, eri comunque sotto un regime, magari non lo sapevi da piccolo, non avevi la consapevolezza di cosa fosse un regime, però vivevi una vita diversa da quella che vedi vivere ai ragazzi di oggi.
Cioè, la libertà era molto più stretta, diciamo, cioè. Poi la mia era ancora più difficile, perché essendo la mamma russa un po' difficoltà c'erano, non è che era così facile la vita. Cioè, dovevo parlare poco, dovevo dire tante cose poco, cioè, nel senso, dovevo più ascoltare che parlare, ecco.
Okay. Cioè, questa cosa succede perché mia nonna è russa.
Certo.
Qualche tempo fa vi abbiamo fatto vedere anche su Instagram l'insalata russa, come si fa. Questo perché nonna era nata
in Russia.
Si era innamorata del nonno, si era trasferita in Albania. In quel periodo in cui all'inizio l'Albania era molto amica con l'Unione Sovietica, a un certo punto il dittatore decide che i russi non vanno più bene perché non sono più puri, cioè il loro comunismo, la loro ideologia non era più pura come quella di un tempo.
Certo.
E quindi l'Albania decide di rompere i rapporti con la Russia e a un certo punto alla nonna, dall'ambasciata gli dicono: signora, noi stiamo facendo i bagagli, ce ne stiamo andando, perché qui la situazione non è il massimo. Se lei torna in Russia con noi, o perché non c'erano tanti stranieri all'epoca in Albania?
C'erano tanti russi, ma penso che metà sono andati via, metà no, non so se un quarto è rimasto, poi chi era sposato, chi aveva figli.
Come il tuo caso.
Poteva, sì, non poteva lasciare, diciamo, i figli proprio così sparsi nel mondo.
Certo.
Gli dispiaceva questa cosa qua.
E quindi la nonna ha deciso di rimanere in Albania, perché giustamente
si
aveva
già
due figli.
Ecco.
due figli, ne aveva già due?
Due. Okay. No, allora uno e poi nato arrivato mio fratello. Dopo, sì, sì.
E lei ha deciso di rimanere in Albania con tutte le conseguenze del caso, perché era diventata, oddio, può essere la spia russa.
Ah, quello
giusto?
Sì.
Era la spia russa lei?
Sì. Ma sempre era.
E quindi il nonno, tra l'altro, aveva, diciamo così, un ruolo di rilievo, cioè in senso, allora faceva parte del partito.
Sì, partito, ma lui ha fatto anche due accademie militari, lui, non è a Napoli e poi anche a Mosca, poi, cioè, ha fatto una bella istruzione, diciamo, di scuola proprio vera. La nominano lì poi tipo un militare di come si dice?
Di alto rango.
E niente, alla fine, quando è stato proprio veramente dura, gli dicono a mio papà che o lasci la tua moglie o ti mandiamo da un qualche altra parte. Nel senso,
sì, volevano
che
mandarlo nel nord.
Sì, e lui lascia il lavoro e dice, io allora in questo caso esco in pensione, vado in pensione perché c'ho da accudire sia la sua famiglia ma anche i suoi familiari, che era il fratello e la mamma, che erano, diciamo così, e poi, diciamo, ha lasciato tutto, è diventato pensionista a 50 anni, ecco.
E voi quindi avevate un occhio puntato, perché con la mamma russa, poi tra l'altro avevi la fortuna di chiamarti anche Tatiana, che era un nome russo, e quindi è stata una sfiga dietro l'altra.
Non so se era sfiga, ma...
No, nel senso, una sfida, dai, mettiamola così, una sfida più grossa rispetto a quella che poteva succedere. Quindi tu entri in accademia, il fatto che avesse la mamma russa era una potenziale spia, e quindi tutti, non ti dico ti tenevano d'occhio, ma sì,
certo,
probabilmente succedeva.
Certo,
tenere d'occhio, per chi non sa che come funziona un regime, o perlomeno come funziona magari il regime quello albanese, le persone erano tenute sotto controllo.
Molto.
Si dice, tuo papà ti diceva, i muri hanno le orecchie,
le
quindi
orecchie,
in casa
non si parlava.
Non si parlava in silenzio.
Si parlava in silenzio. Cioè, già anche loro, tra loro, non parlavano mai l'albanese, parlavano in russo, ma comunque per tante situazioni, perché una figlia è un po' innocente, cioè, quando parla non sa cosa dice, può raccontare storie che tra di loro può uscire, diciamo, era meglio non dare la possibilità di imparare come si deve la loro lingua, la lingua di mia madre.
Infatti tu non l'hai imparato benissimo il russo proprio per questo motivo, perché
certo,
loro cercavano di...
Io so russo da scuola, ma anche orecchio, diciamo, perché vado così, ma diciamo... Non sono entrata proprio in profondità, perché anche da loro era come se fosse una cosa proibita, ecco.
Il russo era proibito ed era l'unico modo per parlarsi magari un po' in codice.
Ma è così, e niente.
E diciamo così, una roba, salutiamo Luigi che sta abbaiando, ormai lo conoscete tutti.
Che parliamo male di lui, ecco.
E quindi una vita molto complicata, complessa, nella tua ingenuità di bambina, perché tu non lo sapevi che... Cioè, per te era la normalità, immagino,
certo,
no? E inizia a dedicarti totalmente corpo e anima alla danza, e a un certo punto ti diplomi, hai 18 anni. Da lì cosa succede?
È bello della cosa, perché ogni tanto cambiano le situazioni. Siccome il mio nome è veramente Tatiana, ma 14 anni, quando noi siamo tornati da Cina allora...
Dopo spieghiamo anche la Cina.
Era un tournée allora del corpo di ballo, di una delegazione, diciamo, molto importante allora. E lì, infatti, mi guardavano e come se mi conoscevano anche loro che ero russa. E il mio insegnante dice a mia madre, ascolta, quando siamo ritornati, a tua figlia devi cambiare il nome, le ha detto a mia madre. Infatti lei cambia nome e mi dice dopo, da d'ora in poi tu non sei più Tatiana, sei Albana. Da lì era un strazio per me. Perché
è stato uno shock.
Proprio shock, perché non accettavo, diciamo, questa roba qua.
Ah, non lo accettavo, non lo sapevo.
No,
questo
non l'ho accettato mai. Infatti nessuno lo sa, anche qua, nessuno mi chiama Albana, mi chiamano tutti Tatiana.
Però tu sui documenti sei?
I documenti sono Albana. Potevo anche girarla, diciamo, fare ancora come era, ma... Sono tanti, diciamo, problematiche in tutti i casi, diciamo, di documenti vari, è un po' lunga la storia, ecco.
E quindi hai preferito, però lo odiavi questo nome?
Mi dava fastidio perché mi sembrava come se fosse un'umiliazione, ma va bene, non è così, ma comunque praticamente ho due nomi.
Però nel senso tutti la chiamano Tania, Tatiana, sì. Che diciamo, è il diminutivo, però ha dovuto cambiare a 14 anni, quindi sei tornata alla Cina, hai cambiato il nome, hai iniziato a capire che quello sarebbe stata la tua strada, la tua vita, il tuo lavoro futuro.
Sì, quello sicuramente.
Quando l'hai capito?
No, diciamo 18 anni e lì è partita, diciamo, che stavano dicendo che... ha un futuro questa ragazza, ma mai ho creduto, diciamo, mi piaceva il lavoro, ma
mai, non... mai l'hai creduto, perché?
Nel senso, non ero una che mi vantavo, cioè, può darsi le qualità c'erano dentro, ma non ero una persona che, cioè, era potente muscolarmente, cioè, avevo tante cose belle, diciamo, ma anche... che anche gli altri li facevano evidenziare, ma io ero una persona molto così di natura che non facevo farsi vedere, capito? Non so perché mi nascondevo sempre.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Ecco, però sul palco esplodevi.
In palco ero... Mi dicevano a me, tu in palco sei una bestia, invece fuori mi sembri una persona diversa. Perché non lo so perché c'era questa differenza tra scena e fuori diciamo, in vita sociale, ecco.
Il primo spettacolo da interprete principale qual è stato?
No, in diploma abbiamo fatto io e tuo papà, abbiamo fatto la film Al Gardè, il passo a due, diciamo.
Per il diploma, ma era in teatro?
Sì, in teatro, okay. Questo qua. E da lì è partita, diciamo, è diventato una proprio... è cominciato a uscire fuori tutto, cioè sono tre ragazzi bravi e tutto il resto che dicevano che stanno uscendo adesso, sono il
futuro, papà.
E l'altro, diciamo, ballerino, che anche lui, bravissimo anche lui, Ilir Kerny che si chiama, e diciamo è un trio veramente che infatti per quei anni, quei 10-12 anni abbiamo avuto molto voce, diciamo, in teatro, ecco.
Eravate delle star, perché...
Sì, quello sì.
Nel senso, il teatro come recitazione, lirica, erano molto forti o la danza era quella più in vista all'epoca? Come funzionava?
No, anche danza era forte, ma c'era lirica, era anche il teatro e abbiamo anche la prosa, diciamo, è una bella istituzione anche lì, anche oggi è così, è forte, diciamo, sono stati attori bravissimi che ogni volta... cioè, le facevi sia nei film sia nei teatro con bella espressione, bella vitalità, capito? Cioè, era proprio c'era una potenza, diciamo, di artisti da noi.
Ok, quindi tutti dicevano ci sono questi tre personaggi che saranno il futuro della danza e tutto il resto, eh? Da lì com'è cambiata la tua vita?
Oddio.
Perché hai finito la scuola e hai iniziato a lavorare, insomma, cioè nel senso, sì, era quella la differenza prima di tutto, no?
E tutto era molto graduale, non è che ti arrivano subito che ti danno i primi ruoli, cioè nel senso, i primi momenti era gli affidiamo un ruolo o non gli affidiamo il ruolo, la vediamo o non la vediamo, c'era molto, diciamo, questa distinzione. Okay. Prima ho cominciato con i piccoli ruoli, ecco.
Ok.
E poi mi hanno affidato...
E il primo ruolo importante che ti ricordi qual era?
E allora si chiamava Zuzza e Maleve, che okay. Vuol dire la figlia delle montagne.
Ok, è un balletto albanese.
Certo, dove io ero un insegnante lì. Me l'hanno affidato questo, me l'hanno insegnato anche gli altri, diciamo. Un tematica molto forte dell'epoca. E poi sono arrivati tutti gli altri, diciamo, i ruoli che erano anche di... come si chiama? Di non nostri.
Non vostri, nel senso di balletti
di
esteri?
Balletti, sì.
Okay. Ecco. Zuzza e Maleve è una storia tipica? Cioè nel senso una...
Sì, era la lotta contro...
Contro i turchi?
No,
no,
era
non era quello.
Non era dei turchi, ma era di questa ragazza che viveva nelle montagne, mm-hmm. E dove c'era un prete che non voleva che si insegnasse allora ai ragazzi.
Il papà, che era il prete cattivo.
Ma era bravissimo, guarda. E che io dovevo essere un'istruttrice bravissima e poi c'erano i, non so come si chiamano, i diversanti.
Oddio, non lo so.
Diciamo questi personaggi cattivi, diciamo che non la volevano e il prete istigava che dovevano fermare questa donna e che alla fine la ammazzano, diciamo.
No, è tragica.
Sì, è tragica, ma è un finale molto, molto forte. Infatti è bellissimo questo. Io ho un bel ricordo con un bravo ballerino allora che si chiama Krisztás Rada, che è veramente... Ma non solo, non era l'unico lui, perché erano più grandi di me e io ero più giovane allora. Ma anche l'altro prete, che a posto di papà c'era un altro, anche lui, Albert Janku si chiamava, anche lui bravo.
E voi da giovani avevate solo da imparare?
Erano,
da
certi, perché erano 10 o di più di anni, non eravamo giovanissimi, eravamo anche coccolati da loro, diciamo, ci aiutavano molto, ecco, devo dire. Siamo stati, nella mia sfortuna di essere... con madre russa, ho avuto fortuna che gli altri mi hanno accolto con grande abbraccio, diciamo.
Raccontiamolo magari, perché qualcuno non lo sa, come si prepara uno spettacolo che dura 2 ore? Come si prepara? Cioè, quanto lavoro c'è dietro?
Mi stai portando dietro nel tempo. È un po' difficile, perché comunque si fa una pianimetria nel lavoro dove i solisti fanno da parte e il corpo di ballo fa da parte, praticamente. Okay. Cioè, ha un ruolo nuovo, ti danno una correpetitrice, si dice,
okay,
che ti insegna il ruolo.
Quindi
che,
la persona che fa...
Che ha ballato una
quello
volta.
Quello stesso ruolo, sì, che ti danno a te, che l'ha già fatto.
Bravissima.
E quindi questa persona ti passa la sua conoscenza.
Brava,
in merito a
bravissima.
Quel ruolo.
Certo.
E quindi si fanno, diciamo così, prove separate tra corpo di ballo, che sono i balli quelli dove tutte le persone sono insieme, tutte coordinate, che fanno delle figure particolari.
Certo.
E poi ci sono i solisti, che sono quelli che ballano da soli,
certo,
o in coppia.
Anche in coppia.
E perché... poi hai i solisti e i primi ballerini. Solitamente i primi ballerini sono i due protagonisti, i tre protagonisti, in base a chi, a quanti personaggi ci sono,
certo,
in ballo. E poi ci sono i solisti, che sono subito sotto ai primi ballerini e che, diciamo così, hanno dei ruoli abbastanza elevati rispetto
agli
altri.
Sì.
Ok, quindi alcuni si allenano, alcuni, diciamo così, fanno le prove da una parte e
sì,
voi...
perché erano due sale diverse dove era coordinata sempre il lavoro.
E quanto tempo, in termini di tempo, cioè 2 mesi, 3 mesi, quanto ci si
Ma
mette a preparare?
Se è un balletto pronto, come era quella che ho detto prima, che è di Zuzza e Maleve, non c'è bisogno di un anno, perché... di meno, può essere di 2 mesi o non so, o se è un balletto nuovo che parte da capo, diciamo, lì ci vuole il tempo, perché portano la musica, portano il libretto, cioè ci sono tante cose che si montano, si smontano allo stesso tempo, diciamo, se non piace una cosa, non mi piace così, la voglio così, si discute, perché arrivavano sia i registi, sia i compositori, sia chi ha fatto la storia, diciamo, doveva essere tutto coordinato e doveva essere piacevole per chi ha, diciamo, inventato questa roba qua. Invece noi eravamo esecutori, diciamo, così dovevamo seguire proprio le direzioni di chi ti dava, diciamo, istruzione, ecco.
Io non ho ricordi del teatro, sinceramente. Mi ricordo solo che venivo, quando ero piccola, venivo, tu mi preparavi un cavanoz di tè.
Sì.
Il cavanoz è un barattolo di tè. Che tra l'altro era il barattolo, quello di vetro,
sì,
perché non avevamo, non avevamo le borracce, quelle.
Ma che borracce?
Quindi era tipo, non so, sai, quelli di vetro, boh, del sugo, non lo so, una roba così di vetro. Madonna,
certo,
che povertà. E mi ricordo, proprio me lo ricordo, perché mi portavo questa roba di vetro e la bevevo direttamente da lì.
Certo.
E stavo in un angolo e guardavo lezioni di... Perché venivo la mattina con voi, mi sembra, giusto?
Sì. Okay. No, qualche volta, non sempre.
Non sempre.
C'era la tazza che ti teneva sempre.
Okay. E non ho ricordo del teatro, però ricordo che era cioè, quel poco che ho era che era un labirinto, no? Cioè,
sì,
il bar, la costumeria, venivano le scarpe venivano fatte direttamente dentro,
certo,
giusto? Cioè
le
scarpe da punta venivano acquistate, ma veniva tutto fatto dentro.
Le facevano da noi e poi in base del piede che avevi, la forma ce l'avevano loro, te la facevano, diciamo, come una volta che si facevano le scarpe, che ti prendevano le misure.
Su misura.
Tutto. È come vestito.
Anche la costumeria era lì?
Certo, no, tutto dentro.
Tutto dentro?
Tutto dentro.
Era un mondo, un ecosistema a parte, cioè... Fuori era un'altra
ma
cosa,
ma non può essere diversamente, perché cioè, non puoi prendere da fuori e portare dentro, cioè, perché deve essere proprio al servizio degli artisti, ecco, questo è la questione, non è per perché siamo noi più...
No, però nel senso il mondo in cui è strutturato il teatro è impermeabile, cioè nel senso certo. Quello che c'è dentro rimane dentro, è tutto un ecosistema, un mondo che gira tutto, certo. Ci sono tantissime figure in ballo perché anche tutte le, come si dice, le scenografie vengono sì. fatte internamente.
No, le scenografie li facevano fuori, poi okay. li portavano perché non c'era spazio lì, non c'era spazio.
Ok, quindi scenografie, costumi, io mi ricordo che tu avevi questa truccatrice, non me la ricordo in viso.
Linda.
Sì, mi ricordo che si chiamava Linda. E
bravissima.
E lei ti faceva, era la tua...
Era la mia, diciamo che... Io infatti non ho fatto mai trucco da solo e non sono capace ancora di fare trucco da solo. Andavo 3 ore prima, perché così diceva lei, devi venire 3 ore prima, perché se no non riesco a fare come si deve. E mi andava la giornata da pomeriggio alle 3. Finché arrivava, perché noi facevamo le spettacoli alle 6 di pomeriggio, non erano alle 9 come qua, cioè alle 8, al massimo 8:30 il teatro doveva finire la sua, diciamo,
okay.
attività. Ecco.
E quando preparavate uno spettacolo, quanto tempo, quanti giorni di fila facevate lo spettacolo? Cioè no, nel senso per una settimana di fila per...
No, il spettacolo non erano ogni giorno, non è che è difficile fare.
No, però
ogni
nel senso
giorno.
Magari facevi una settimana.
No. Ogni 3 giorni così erano, non è che.
Ah, ok. Sì. Ok. No, perché adesso
c'erano
tu
anche
hai...
sostitutivi, erano perché se tu non stavi bene, c'era l'altro che lo sapeva già, capito? Se ti capitava qualcosa, non puoi lasciare lo spettacolo. Così.
Ecco, come nel calcio c'è la riserva.
Bravo.
C'è uno che insieme deve a te sapere deve sapere tutto, perché nel caso cioè, è quello in panchina, mettiamolo così.
Bravo.
E c'è anche il panchinaro nella danza. In teatro perché non, lo show must go on, quindi se
non siamo mai diciamo invincibili, ecco. Capita sempre qualcosa.
E invece per quanto riguarda gli spettacoli quelli occidentali, che ne so, Giselle, Lago dei Cigni, c'è stato un periodo in cui non potevate più farli?
E c'era un tempo che per un po' di anni li hanno tolti proprio, non ti dico neanche come modo di vestirti, perché eravamo troppo esagerati, perché la donna non poteva alzarsi come faceva un passo a due, no?
Perché intervenivano anche sui passi?
Certo, no, okay. Non devi alzare così, devi fare così, il vestito non è troppo, diciamo... è troppo svestita, nel senso
che cioè, poi i costumi della danza quelli sono cioè, il tutù, cioè, il tutù lungo, quindi non è che c'è molto da...
siamo diventati un po' noiosi in questo senso perché cioè, non piaceva a noi, perché eravamo abituati sempre a fare in modo diverso le cose. Quando arrivava uno da fuori che era del Ministero della Cultura ma non c'entrava proprio con la danza, ma anche loro poveretti allora erano obbligati di dire certe cose, non è che facevano per farsi male a noi, ma erano direzioni tali che non
diciamo,
dovevi fare
così. Il partito sì. parlava e col parlare era doveva prendere una direzione anche sullo spettacolo, sul modo di vestirsi.
Certo.
Quello che poi voi oggi vedete un pochino nella Corea del Nord, c'è stato un periodo che io mi sono appassionata tantissimo alla Corea del Nord perché era come se aprissi una finestra nel passato dell'Albania di cose che tu mi raccontavi e dicevo cacchio, ma allora era proprio così, cioè, sembrava proprio di essere trasferiti da un'altra parte.
Ma anche per fare per farsi vedere a chi doveva, cioè come leader allora che era in Perugia, prima che venisse lui doveva essere preparato tutto, praticamente il Ministero della Cultura chiudeva tutte le porte, non entrava nessuno, si facevano prove per il Ministero della Cultura per capire se era visibile per su o no,
cioè se andava
no,
bene
sì,
andava
se andava bene. Se no non la facevano spettacolo, cioè addirittura sempre con porte chiuse.
E perché lui ogni tanto veniva a vedere gli spettacoli?
No, ma lui veniva sempre a vedere spettacoli, ma anche era appassionato, diciamo, piaceva molto la danza, cioè, sicuramente a me mi ha sempre valutato, perché ci sono momenti che è stato che mia madre poi è
c'è
impaurita
questa,
che c'era questo
scena,
passo
sì,
due sì, una
questa.
Scena che poi vabbè che sempre il palazzo era chiuso e con i militari fuori con
quando
fucile,
veniva lui
sì sì
ah,
era
sì?
tutto okay. controllato, tutto dentro si controllava, ci controllavano anche noi, devo dire a me mai mi hanno controllato, ma comunque era obbligatorio che
okay.
loro dovevano sapere tutto. A quel momento lì era un passo a due molto forte allora, che l'ha fatto mio maestro a Gronaliai, che veramente cioè, era un artista, non ti dico di bravura, un artista come si dice, da A a Z.
Completo.
ecco. E niente, questo passo a due ha fatto molto scalpore, e, perché era collegato anche come tematica del Kosovo allora, ecco.
Okay.
E alla fine del finale di questo passo a due, perché io ero una donna vestito tipo uomo, con vestiti di uomo, con un cappello, e che lottavo, diciamo, con mio fratello, che era questo ragazzo che faceva passo a due con me, e
contro l'invasore, ci sarà stato un invasore
era
di qualche
contro,
genere?
No, perché era legato tra Serbia e Kosovo, allora, okay, tutta la storia era questo. E alla fine, così era, diciamo, entusiasta il nostro leader, mi ha salutato dalla platea lì, dal balcone. Io l'ho visto, ma ho detto, oddio, non so a chi sta salutando, ho detto, se è salutando me o noi due che stiamo facendo, diciamo così, e alzo la mano per salutarla inconsciamente, questa roba qua.
E cosa è successo? La nonna si è cagata
mia
sotto.
Madre, gli dicono fuori che guarda che tua figlia ha salutato il leader, e da lì.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing, and now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun, Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Lì, impaurita, adesso mi ha detto che chissà cosa succederà.
Okay. Cioè perché raccontiamolo, sparivano le persone.
Sparivano
le persone,
certo.
E nessuno poteva farsi domande. Cioè nel senso, tutti sapevano cosa stava succedendo. Anche in teatro sparivano. È sparito qualcuno in teatro?
No, non è sparito in teatro, ma cose succedevano che io intanto non so bene, perché mai ho sentito, nel senso non ero curiosa di capire queste robe qua.
Ma anche perché era meglio non sapere.
Ecco.
Sparire, c'erano due modi di sparire, o venivi ammazzato, una poteva essere un'opzione, l'altro sparire vuol dire che venivi o internato da qualche parte,
sì,
oppure semplicemente venivi mandato al nord nel villaggio super sperduto che non aveva nessun mezzo di comunicazione, in nessuna strada per poter ritornare, ti mettevano lì e tu lì dovevi stare, cioè,
certo.
se ci tenevi, insomma, così, la tua vita, la tua famiglia,
non c'era altra scelta, ecco.
Quindi questi erano i due o tre modi per sparire, mettiamolo così. Quindi la nonna si era spaventata tantissimo,
si era spaventata, poveretta, e stavamo aspettando chissà cosa succederà nei tempi prossimi, perché non è che per quella sera che è successo, ma comunque io ero tranquilla perché per me era una cosa, diciamo, naturale salutare
il tuo
una
modo
persona.
Di essere naif,
sì, ma
volevi essere
naif.
Gentile,
brava, hai detto bene, ecco.
Lei voleva essere
non capivo
gentile,
io queste, diciamo, queste retroscene, diciamo,
sì, sfumature, anche,
ecco.
Cose, senti, ma saltiamo di palo in frasca, cambiamo totalmente argomento, non parliamo più di teatro. Mi raccontavi che quando eravate piccoli andate a fare, perché tu dicevi no, perché io da piccola mi portavano col fucile a sparare, cos'era sta cosa? Cos'è che ti facevano?
Ma non era in scuola questo.
In scuola, da piccola?
Era un'educazione militare, diciamo, era una lezione proprio, dove tu devi montare e smontare i Kalashnikov, questa...
E quindi tu
arma.
Sai smontare e montare un
cappello? Io sapevo montare e smontare, ma adesso da sono anni. Non è...
Beh,
anche
perché,
abbiamo sparato poi.
Perché vi preparavano
in poligone? No, perché per essere pronto per in domani, se mi arrivava un nemico, io dovevo
certo,
essere
pronta a sparare. Anche te. Mamma mia, che storia. E quindi, ma quanti anni avevi? Più o meno, quanti anni avevi sta roba?
15 anni. Okay, sì, quindi 15-16. Quello, sì.
15-16.
Sono
ogni quanto?
Stati 3 anni. Sono stati
e ogni
3
quanto
anni.
Vi portavano a fare sta roba?
No, ma quella è l'ultimo, quando doveva finire la scuola praticamente.
Ok.
Ma non mi ricordo bene se era una volta. Tuo papà sa meglio di me questa roba, qua ricorda meglio di me. Ma comunque non ero bravissima. Tuo papà era bravissimo, perfetto.
Era pronto, lui era pronto per il nemico.
Cioè aveva una mira.
Io sparavate anche?
Sì, sparavo, okay. Perché avevi le pallottole. Non è che okay. Cioè, dovevi vedere da... Non so quanto può essere lontano.
Ma dove vi portavano a fare sta roba qua?
No, c'era un poligono proprio militare.
Ok.
Che era... Doveva andare... Malidaiti si chiama.
Ok. E tutti i bambini erano obbligati a fare questa cosa?
Ma no, eravamo in scuola.
Cioè ragazzi,
c'era
nel senso...
I ragazzi, sì. No, i bambini no.
Però nel senso ragazzi,
sì,
vabbè,
sì, ragazzi,
14
sì,
anni,
sì, 15.
Sei un bambino. Certo. E invece quella roba dei pionieri?
No, ma quello era una... No, questo era di piccoli questo qua.
Ok.
Dove una... dove si ritrovano tutti, si chiama Palazzo dei Pionieri, si chiama questo qua. Questa era carina, ma io non ho vissuto lì. Il tuo papà ha vissuto lì perché...
E cosa si faceva?
Partito... Lì facevano tante cose, tante, diciamo, di danza, di arte, di musica, di canto, guardavano i film. Era molto bello proprio dentro, fatto molto bene, perché era una struttura bellissima.
E quindi Palazzo Pionieri, i bambini andavano per, diciamo così,
ma era
trovare...
tutto gratis, non è come... Cioè, perché anche noi eravamo in scuola, era gratis, perché per quello che pagavano i nostri, cioè nel senso...
Ma era il comunismo, questo è...
Il stipendio non è che era chissà che...
Senti, se tu ripensi alla tua infanzia e tu hai visto tantissimi ragazzi al giorno d'oggi, no? Tu lavori con i ragazzi, lavori con i bambini. C'è qualcosa che dici, caspita, se fossi nata oggi, questa cosa che quando ero piccola non avevo mai fatto, non avrei mai potuto fare, mi sarebbe piaciuta tantissimo fare.
No, non è che voglio tornare. Mi piace, diciamo, quello che abbiamo vissuto, perché non c'era niente di paura, nel senso, non ti toccava nessuno quando uscivi fuori, cioè eri libero, anche se da bambino sto parlando, non dico da grande. Ma non c'era questa, diciamo, paura di uscire perché non devi andare qua, perché lì ci sono gente e tutto il resto. Era più libero, più naturale tutto.
Okay.
O perché eravamo anche, avevamo poche cose, diciamo, istruzioni erano diverse. Adesso hanno così tante cose che non sanno i ragazzi cosa devono fare. Fanno mille cose e non concludono una. Non c'è questo spirito di essere, diciamo... in competizione e di piacere una cosa che tu hai dentro in te, cioè devi uscire fuori, sono mosci, dico io, non hanno la grinta per arrivare a dunque, ecco. Invece per noi era questa cosa qua, ma amavamo così tanto che eravamo a esplosione
Poteva essere perché non avevate nient'altro se non quello, inconsapevolmente...
No, io amavo danza, può darsi uno che fa il teatro, come ha fatto mio fratello, ha fatto teatro, cioè nel senso ci sono anche altre, diciamo, dove tu puoi sfogare il tuo desiderio, la tua anima, ma ognuno di noi era molto, molto impulsivo e molto determinato di quella cosa che dovevi farla, capito? E quello era la... Non so perché era la scuola tale o la disciplina tale, non c'era...
La disciplina era molto rigida, cioè non era una disciplina...
No, ma dovevi essere preciso, pulito, non eravamo proprio ragazzi senza parole, non potevi dire niente a insegnante, non potevi parlare male per nessuno, cioè era un'educazione tale, dovevi entrare e dire buongiorno, ciao, grazie e tutto il resto, come è normale, penso, capito? Che dai ragazzi oggi è poca questa riconoscenza tra insegnante e allievo, secondo me, poi non posso
generalizzare. Poi ci sono ragazzi e ragazze, per carità,
perché
certo.
Non siamo tutti uguali, ecco.
E andiamo un po' avanti nella storia. Siamo arrivati che hai iniziato a lavorare. Hai preso i primi ruoli di qua e di là. E con papà facevate coppia sia in scena,
sì,
che nella vita,
certo.
Ok, quindi vi siete sposati, avete deciso di sposarvi. Quanti anni avevi?
29
anni.
No, era 27, devo dire.
27. Perché, sì. Poi 29 sei rimasta incinta.
Sì.
Come hai scoperto che sei rimasta incinta?
Ma non l'ho neanche ho capito.
E questa era una storia divertente. Non ti stava un costume, mi sembra.
Non sapevo che ero incinta perché ballavo ancora.
Cioè, okay.
Stavo facendo il Lago dei Cigni in quel momento lì, le prove sicuramente. E la mia sarta diceva: Tania, ti stai gonfiando, perché io non mi accorgevo, diciamo, perché non avevo...
Lei è naif oggi, lo era anche ieri, cioè nel senso, se non le veniva il ciclo non se ne accorgeva.
Mi ricordavo quando
figurati.
Non ero una attenta di queste robe qua, perché non me ne fregava niente, ecco.
E quindi arriva lei e ti dice: guarda,
non mi entrava, non
e
mi
tu l'hai detto
il vestito.
Non è il mio costume, no, ti stai sbagliando,
ho detto, hai sbagliato la misura, ho detto. Poi alla fine c'erano momenti che poi ho cominciato a non star bene, perché ti capisci lì che veramente adesso c'è qualcosa che non va. Infatti gli ho messo colpa, poveretto tuo papà, che diceva: no, non è giusto, adesso che devo fare qualcosa tu. Vabbè, ma meno male che è stato così, perché è un ballerino, è difficile. Non dico che è un egoista, ma è troppo preso, diciamo, da quello che ama. e non si accorge, diciamo, di vita, che passano gli anni. Okay. Perché più giovane sei, non è che pensi nel futuro cosa succede.
Ma soprattutto
dopo.
Perché poi pensi, dici, vabbè, aspetto, adesso sono all'apice della carriera, brava, aspetto un attimo, aspetto un attimo, aspetto un attimo, hai 40 anni.
Certo.
Quindi il fatto che sia successo per caso...
No, era meglio, guarda.
Cioè, perché magari proprio... se dovevate pensare...
Infatti la ringrazio così, che sì, sei te che oggi sei davanti a me, che parliamo così, è un grande piacere proprio, cioè...
Però cioè, era successo tutto per caso.
Sì, per caso. Per caso.
E in quel periodo lì l'Albania stava già iniziando un po' a... Cioè voi gli anni
ancora
del regime...
Ancora non era, diciamo. Dopo 3 anni è successo, perché io intanto ho fatto tanti altri ruoli, diciamo, di Giselle, okay, di Lago di Cigni, era Don Chisciotte, erano vari,
quindi nell'ultimo, diciamo, periodo, era, diciamo così, si era un Coppelle, po' ammorbidito il...
Sì, sì, no, quel momento sì, era aperto un pochino, perché poi quando è morto... leader allora,
nell'85 mi sembra, se non erro,
sì, mi sembra, sì.
Quando è morto lui, cosa abbiamo? Mi raccontavano dei ragazzi albanesi con cui ho parlato, che mi dicevano che praticamente vanno, quando lui è morto e dovevano fare il funerale, hanno preso dalle fabbriche pullman di persone per fare andare a piangere. Da lui.
Noi siamo andati a piedi, cioè tutta era organizzata tutta, siamo andati anche lì nella casa sua, okay, noi artisti. Ah, siamo che... montati dentro noi.
Dentro casa siete andati,
sì,
voi?
Sì, sì.
Okay. Perché lui mi raccontava che questi suoi parenti avevano delle cipolle in tasca per riuscire a piangere, perché era obbligatorio, cioè nel senso, dovevi mostrare un po' di tristezza, non potevi essere felice.
No, guarda, se facevi qualcosa era tutto...
Quindi loro gli avevano preso quei pullman dalle fabbriche in giro per tutta l'Albania e li avevano portati a Tirana.
Vedi,
invece voi
storia.
Come cosa avevate, cosa avevamo fatto?
No, a piedi siamo andati noi, perché
okay,
da
cioè, quindi
teatro...
è successo, ma voi sapevate, lui stava male, immagino. Era l'ultimo periodo, stava male.
Sì, ma non è che si raccontava tutto, okay, come sta lui.
Quindi perché... lui muore, come venite a saperlo voi?
Ci hanno detto che
è morto.
È morto lui, e poi ci stanno organizzando adesso, erano tutti preparati per andare a fare questa...
Ok.
Diciamo omaggio a lui.
Ok, ecco. Quindi siete andati a casa sua direttamente?
Sì, 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 sì.
Io l'ho vista, c'è ancora. Tirana è super andata malandata, era una villa gigante. Dovete sapere che durante l'epoca comunista i leader del Politburo vivevano in questo quartiere che si chiama Bloku, vuol dire proprio blocco,
tutto,
un blocco.
Sì, sì, un blocco, è tutto protetto dai militari.
Esatto, cioè nel senso che era una linea immaginaria completamente piena di militari ovunque, e le persone, le comuni mortali non potevano entrare. È pieno di ville, ed erano ville di commercianti, giornalisti e tutto il resto, che da un giorno con l'altro sono stati cacciati da casa, perché gli hanno detto: queste sono le case del partito, grazie, ciao.
Certo.
E tu eri mai entrata? Perché
no,
blocco,
è
no,
la prima volta che entravo.
Che entravi?
No, quando, okay, solo quando noi non c'era più quel momento, okay, lì.
Quindi siete andati a casa sua e poi cosa avete fatto?
Sì, no, siamo seduti lì e ci hanno detto che adesso dovete fare la... Come si dice?
Il giro intorno alla...
Della, okay, barra, ecco. E basta, e poi siamo andati via. Non è che... Ma comunque, cioè, praticamente, siccome eravamo... Gli artisti gli hanno dato più importanza, diciamo. Non so poi cosa succedeva dopo, perché non so degli altri. Cioè, io sto parlando di quello,
no,
che,
certo,
ho visto,
certo,
io, capito? Tutta la storia era lì. Poi dopo, poco mi ricordo poi cosa...
E a quel punto, cioè, non so qual era la linea temporale, ma il papà gli dicono che deve andare a fare il... Vorrebbero farlo diventare direttore del corpo di ballo,
sì,
del
gli
teatro.
Hanno dato la borsa di studio a lui,
okay,
per
quindi
fare...
hanno dato la borsa di studio,
prima ha imparato tedesco, poi ha imparato francese, poi ha imparato l'italiano, che ha dato poi anche la diploma, perché non si capiva dove la volevano portarla
per fare
poi...
poi
alla fine hanno deciso di portare alla Scala, ecco, tutto lì. Ha fatto un anno lì a capire come si gestiva, e le hanno lasciato un po' mano libera, andava dappertutto a capire. E poi è successo che in Albania si è rovesciato tutto. Io a quel momento l'ho detto: ascolta, tu non torni, perché qua sparano. E veramente eravamo a casa che si sentivano.
Ah, si sentivano?
Okay. Certo, era molta paura, diciamo, e tutti che scappavano. Cioè, praticamente io ero l'ultima ballerina che sono andata da teatro. Che anche lì ho dovuto fare un balletto con un altro ragazzo che qua, che è Elisha Ciri. Abbiamo ballato insieme. Se tu non balli, non mi lasciavano andare via. L'ambasciata non ti dava la visa tua, perché non me la dava. Io ce l'avevo, perché loro sapevano che io, se prendevo te, non tornavo più. Questo,
certo, era, quindi era un modo per tenerti legato. Ma lei dice che molte persone, molti ballerini hanno già andati via. Spieghiamo come funziona. Voi facevate spesso delle tournée,
sì,
ed eravate tra i pochi fortunati che potevano uscire, perché certo, l'albanese medio non, neanche voi avevate il passaporto, dopo spieghiamo la cosa, cioè nessuno aveva il passaporto come ce l'abbiamo noi oggi nel cassetto e dici prendo un aereo e vado,
no, l'avevano gli altri,
cioè il passaporto ce l'aveva il governo, cioè magari li emetteva ma li tenevano loro, li teneva un funzionario, e l'albanese normale non poteva andare da nessuna parte, cioè il confine era chiuso, cioè era un paese eremita, come un po' la Corea del Nord oggi. E cosa succede? Loro hanno questa fortuna di fare delle tournée in giro per il mondo, fanno una tournée in Cina, una tournée in Grecia, in Turchia, in Francia. E cosa succedeva? Voi venivate
sempre sorvegliati da... sì, c'erano proprio le spie, erano 3-4 che si sapeva.
Ma voi lo sapevate chi erano?
Sì, sì, okay. Sì.
E loro avevano i vostri passaporti?
Erano passaporti, ci guardavano noi, cosa facevamo, come parlavamo, cosa dicevamo tra di noi, c'era... Era così,
se vi lamentavate
così
del governo, cioè perché quella era una cosa fondamentale.
Che poteva farla, certo. Sapevano questo proprio, mica eravamo senza cervello. Ecco.
E di notte succedeva che qualcuno scappava?
Beh, sono scappati anche, ma io non potevo fare, né io né tuo papà non potevamo fare, perché era il problema dietro che c'era la famiglia, c'è i fratelli e tutto che
perché c'erano ricezioni,
cioè, e non lasciavano mai tranquillo gli altri, cioè vabbè tu potevi essere salvata da qualcosa ma gli altri, e questo qua per noi non aveva senso, ecco, come è capitato al nostro insegnante che era Miltiad Papa, che lui per esempio fratello è andato via,
è scappato.
E il poveretto Miltiad, che era un ballerino eccellente, diciamo, che io non so se anche oggi ci sono tali ballerini, ma comunque l'hanno sempre, diciamo, messo male.
Cioè da parte non lo...
Da parte non usciva, cioè non gli ha dato mai possibilità di uscire fuori dall'Albania, di venire con noi, cioè era proprio...
Questo perché suo fratello era scappato.
Lui era in Grecia, ecco.
E quindi voi avete deciso di non intraprendere?
No,
ma ci avete pensato?
Ci abbiamo pensato, c'erano anche possibilità, ma non abbiamo azzardato mai, perché era dietro a noi, era una cosa proprio, diciamo, un po' con gusto cattivo, hai capito?
Ecco. Certo, ti sentivi egoista?
Mi stavo male poi dopo, pensare che dietro a me gli altri stanno male per questione mia, ecco.
E va bene, non ti danno il visto, cioè danno il visto a te, non danno il visto a me. Questa storia io l'ho raccontata io, vediamo come la racconti tu, perché chi l'ha già sentita. E arriva questa...
No, il problema è che io mi stavo lamentando, perché...
Con chi ti stavi lamentando?
C'è la mia amica Isha, che tu la conosci bene, che ti ha cresciuto, che... Cioè io non lo so, per lei stravedo comunque... E gli dico come faccio, com'è, e lei mi dice non ti preoccupare, perché io parlo con la Flutura, che c'era questa ragazza che lavorava sotto sempre nella sartoria lì, che aveva...
Perché anche Aisha era in teatro, anche
sì,
lei.
Sì, anche lei ballerina, bravissima anche lei, ma comunque mi dice che io ti aiuterò con Flutura. Flutura aveva il suo marito che era aviatore lui, poi come è legato con questo di pilota, che poi... Diciamo,
non lo sapremo mai.
Non so mai.
Dovremmo andare a cercare.
Dobbiamo cercare, ma non lo so. Questa, non sono entrata mai. Ma mi era importante che lui ha accettato a prendere te. Ti abbiamo istruito.
Allora, la storia, per chi non l'avesse sentito, era che abbiamo trovato questa persona che era un pilota di un aereo di linea. E io fingo di essere la figlia di questo pilota.
Tu eri
pilota
la figlia e tu
per mezza giornata.
Tu sì. Quel tratto di viaggio che dovevi fare, non dovevi neanche girare la testa a guardarmi.
La prima cosa che ho fatto è cercarti.
Infatti non so come l'hai fatto, che te 4 anni, io non lo so, cioè una bambina molto coraggiosa. Perché comunque,
e mi avete istruita, cioè come funzionate? Mi avete detto allora
tu da quel momento io non esisto, e lui è il tuo papà, non devi dire altre cose, ti accompagnerà lui nella uscita e tutto il resto, non ti preoccupare, io sarò dietro a te, così tu stai tranquilla.
Sai,
ecco,
che mi vengono i brividi, perché c'è da cagarsi sotto per una cosa del genere.
Io mi sono non di più, perché quando siamo usciti, che mi hanno fatto il controllo del bagaglio lì, io tremavo tutto come se fosse, io non so cosa succede adesso, perché per me era un mondo a parte questa roba qua, non lo so se la rifarei così in questo modo, perché non sono capace. Quando usciamo fuori, che ti vedo te con lui e il papà che alla fine conclude, diciamo,
La transazione.
Ah, sì. Certo, perché non volevo dire altra cosa. E che siamo riuniti, abbiamo cominciato a piangere tutte e tre lì.
Anch'io piangevo?
Ah sì? Ma perché anche tu non avevi visto papà da tempo. Ecco,
ah,
perché
era da tanto che non vedevo papà. Ok. Okay.
Era non lo so, era un viaggio proprio di un film, il treno lì che eravamo...
Ma hai pensato ci scoprono? Hai pensato
ma,
ci scoprono?
Ma non, non no. penso che...
No, ma tu quando eri lì sull'aereo...
Non, lì non ho... Ah, in aereo?
Sì,
dici?
Cioè nel senso quando...
No, ma perché io lì, siccome... Mi hanno detto che è proprio, diciamo...
È sicuro.
È sicuro, perché io avevo visto il biglietto, diciamo, corretto. E siccome lui...
Al massimo lasciavano me, capito? Chi
no, non era dai, lì discussione. Ma siccome ci hanno garantito tutto, capito? Ecco, ecco perché. Perché se succedeva qualcosa non è che ti lasciavo dietro.
Hai mai pensato di prendere una barca?
Barca mai.
Ma non ti è mai neanche passato? Cioè, piuttosto rimanevi lì?
No, no. Barca mai, perché lo so che la fatica è la... Non si sa mai, è mare, non è una cosa fattibile, cioè devi avere, io non è che ero così, diciamo, testarda per fare una cosa, ce l'ho il coraggio, ma fin lì, con una figlia piccolina, poi non è così, non è...
Ma
non
te
è...
l'avevano mai proposto?
Cioè, no, ma neanche mi è andato in mente di fare questa roba qua, vedevo io che correvano per andare a prendere la nave lì, da Durazzo, tutto il resto, ma...
Perché in quel periodo, per chi ha visto il film La Nave Dolce, che secondo me è molto carino, dove c'era anche sì, Clady, e... è molto particolare perché raccontano che a un certo punto i porti erano aperti sì. e nessuno credeva alle proprie orecchie, no? Sì, oddio, siamo liberi. Cosa sì. vuol dire siamo liberi? La gente prendeva senza valigie, senza niente,
cioè,
perché
come
non aveva. Così come erano.
Correvano,
andavano al porto e salivano tutti su questa nave perché la libertà era un qualcosa che non avrebbero.
Ma chi non la conosce la libertà, chi non la sa? Cioè io vi giuro che quando sono venuto qua che non mi guardava nessuno, non mi conosceva nessuno. Noi eravamo le persone più felici del mondo, perché questa qua cioè, che ti opprime, diciamo, di essere una persona che tu vai, compri qualcosa, che non ti, non, cioè, nessuno ti dà fastidio, puoi essere l'artista più grande del mondo, perché a me non me frega niente questo, ma ti dico che la cosa più, diciamo, che ti entra nel cuore di essere una persona normale come tutti gli altri, che nessuno ti dicono oddio è lei, cioè.
Perché vi succedeva questo, c'eravate certo. al ristorante, ma che ne so, capitava al ristorante,
sempre,
facevano oddio lei,
sempre, sì, ma anche ci portavano il champagne o il vino davanti, e, cioè, facevamo anche autografi e varie cose. Era un po', diciamo...
Però non vi apparteneva. No, nel senso, non era vostro.
È bello di accettare anche il, diciamo, di chi ti segue.
Certo.
Perché ti giuro, noi eravamo le foto che mettevano anche in una carrozza con un cavallo lì. C'era dietro sì. la foto nostra. Sì. E io quando la guardavo dicevo, oddio, sono anche là. Cioè, mi faceva un po' impressione perché non eravamo abituati, ecco.
Perché voi eravate chiusi tutto il giorno in teatro a fare prove.
Cioè... E quando vedevamo questa roba qua, vabbè, dai. Cosa devi fare?
Vabbè, dai, che anche quello è...
No, ecco, cioè, adesso che ci penso è una cosa piacevole, nel senso che ti danno un... Come si dice? Grato.
Sì, ti senti grata, cioè nel senso...
Ti senti grata di delle persone che ti guardano, ti danno i complimenti per quello che fai, perché comunque cioè, è sempre un ritorno nelle cose che fai. Vivi per questa cosa qua. Cioè, tu sei un artista, vivi per chi ti guarda, capito? Cioè, non è che fai solo per se stesso.
Ah, certo, il tuo obiettivo è ecco, chi ha pagato il biglietto deve essere contento.
Di essere al massimo della tua forma, di dare ogni volta che fai, perché ogni volta pensavo non riuscivo a dormire di notte, per esempio, questo passo la faccio così, questa idea mi veniva in modo diverso, mi alzavo mattina con gli occhi, non ti dico.
Ah, ti capitava di non dormire?
Non riuscivo a dormire perché dovevo fare il ruolo a letto poi. Cioè, dormivo a letto facendo tutti i passi. Mi
cioè, nella testa avevi tutta la coreografia.
E poi quando uscivo in scena, è come se fosse non c'era emozione. Ero una intorpidita che faceva le cose, capito? Ma perché tutte le emozioni li facevo prima, diciamo, li passavo a letto.
Okay.
Non dormivo.
Okay.
E quando ero in scena poi... È passato
tutto.
Non avevo questa emozione, non tremavo, capito?
Non e poi cioè, avevi dell'energia da vendere quando il cibo che avevate a disposizione...
Ah, lascia perdere il cibo che non c'era una
ragazzi,
bevanda, non c'era...
Ragazzi, noi stiamo ridendo di questa cosa perché la ricordi come una roba che dici, porca miseria, che roba tremenda. Però è una roba pesante, cioè nel senso, io ogni tanto quando ero più piccola mi dicevo: ah, mamma, prendimi il Gatorade che così c'ho un po' di sali minerali, l'energia. E lei mi diceva: ma noi c'avevamo solo l'acqua e
solo l'acqua.
E cioè nel senso, anche il cibo era razionato, come succedeva tutto in Italia durante la guerra in Albania.
Hai dimenticato che ti ha portato papà tutto il cibo dall'Italia, ti ha portato, era solo per te lì,
muscatolone di dolci,
no
anche
era
di cibo normale, cibo. Sì, ah no, questo sì, non lo ricordo.
C'era solo per te qualcosa lì, perché l'ho detto, cioè lui veniva, ha vissuto per un anno qua, ha lavorato, ma ha pensato proprio per la figlia che è veramente piccola, deve crescere, diciamo.
E perché non c'era niente.
Crescere?
Non c'era
cosa?
Niente.
Non c'era niente. Ma non è che non volevano prendere, non erano le cose lì.
Cioè nel senso, tu, stavo chiedendo per esempio a lei qualche tempo fa, del tipo, che ne so, noi oggi andiamo dal parrucchiere, c'era un parrucchiere, c'era un negozio di vestiti, qualcosa... E mi diceva, per quel che mi ricordo io, ce n'era uno all'angolo.
L'unica che era una parrucchiera lunga, poi anche quello l'hanno tolto perché non c'era più, che faceva. Ogni tanto vedeva la mia madre con i capelli, con i boccoli così, ma poi alla fine poi anche quello è sparito. Io non ne ho fatti mai perché non era in me, diciamo, questa roba qua.
Però nel senso che era... Non c'era niente,
ma anche per esempio per un paio di mutande che... scherzando, ridendo, non c'erano i negozi. Meno male che c'era questo amico nostro che era proprio uno che metteva a posto le vitrine, lui. Chiedevamo a lui, Mali si chiama lui, e da lui trovavamo qualcosa, diciamo, sempre pagando, non era il regalo, ma lui ci trovava sotto sotto le cose che erano dietro nei magazzini. Ah, non ti preoccupare che ti trovo io. Ma in negozio non c'erano niente.
Ma pensate,
se raccontiamo questa roba qua non finiamo mai.
No, lo so, però è interessante perché magari...
Sì, ma anche noi siamo vissuti, siamo entrati in casa, ci hanno dato anche questa, la casa che me l'hanno dato. Sono andato proprio dal ministro della cultura davanti alla macchina, mi sono fermata a chiedere a loro che noi ci stiamo sposando, non abbiamo una casa. E lui si ferma e gli dice al segretario: ascolta cosa dice lei,
cosa vuole questo,
ecco.
Ecco, no, aspetta, facciamo un passo indietro perché anche questo dobbiamo raccontarlo. Non abbiamo una casa, non ci è stata data la casa, perché le case funzionava che se tu avevi più di una casa, perché prima del...
Non c'era neanche...
Aspetta, prima del regime, prima, tu sì. Potevi avere, cioè se eri un commerciante,
certo.
E avevi i tuoi soldi, potevi,
certo,
comprarti una, due, tre case. Quando è arrivato il regime, tutti quelli che avevano più di una casa, tipo il nonno, aveva,
sì,
due case, no?
Sì.
Le case vengono requisite e ridistribuite alla popolazione in base alle necessità. E ovviamente dovrebbero essere fatte in modo equo, poi veniva, loro si prendevano le ville, e, ma ci sta, è così ogni regime totalitario ha il suo modus operandi, che è più o meno quello fatto con lo stampino. E quindi loro si stavano sposando e non gli era stata ancora assegnata la casa.
Sì, abbiamo scritto una lettera e infatti ha fatto molto effetto, perché le abbiamo detto: noi non riusciamo a sposarci se non abbiamo una casa, se no allora così noi siamo obbligati di essere divisi tra di noi, perché è impossibile, cioè lavoriamo tutto il giorno, non abbiamo un posto dove stare insieme, anche questo non va bene. E così loro ci sono messi un po', e dopo un po' di tempo ci arriva la parola che avete la casa proprio vicino al teatro, che poi la casa era vuota perché non c'erano i mobili, perché mobili non c'erano fuori, e c'erano questi nostri amici che ci hanno...
E non c'erano negozi di mobili, cioè te li facevano gli amici, perché non c'era niente.
Legno, c'era legno, ma non c'era chi faceva le cose, così dopo, non so, prima abbiamo vissuto con i cartoni, mettevo le cose in cartone così dentro, perché così era, pian pianino, ma non ci siamo messi mai... A dire le...
No, però se ci ripensi, lo ripensi con la lacrimuccia.
Adesso diciamo che abbiamo troppo. Infatti ogni tanto ci penso e dico, ma adesso abbiamo troppo. C'è persone umane, ma lo spazio della casa è enorme. Allora con questa casa nostra, che era piccola, tutta così, diciamo, mi sembrava una scatola, ci stavamo bene. Ma niente, si migliora. O in bene o in male, ecco, niente.
Beh, io potremmo andare avanti per 100 anni a parlare, infatti, di questa cosa, però io direi che abbiamo concluso qui, perché sono già passati tantissimi minuti che stiamo chiacchierando insieme. E io ti ringrazio per avermi riraccontato questa cosa, che la conosco bene, ma ogni volta che me la riracconti viene aggiunto un qualcosina in più.
No, ma tu sempre mi come si dice, mi
vado a grattare,
mi va a trovare sotto in me le cose, ma è che noi non raccontiamo, perché comunque come se fosse sono rimaste in dimenticanza, ma appena c'è qualcuno che quando cominciamo a parlare si ritorna proprio indietro nel tempo,
come se fossi lì.
Sì, ma è vivo quel momento lì. È strano, ma è vero questo.
Sì, io sono quella che quando è magari a cena a casa loro inizia a dirgli: ma senti, ma quella cosa lì che mi raccontava.
Ma tu sei proprio la curiosona, è così, è di natura tua.
E adesso mi è diventato il mio lavoro così, essere curiosa.
Eri sempre così. Il perché? Perché? Se c'è la tua...
Rompivalle.
Sempre il perché. ma è anche giusto così.
Va bene, direi che abbiamo concluso qui. Grazie ancora. Cosa mangiamo stasera?
Perché devi mangiare?
E io fa
sotto Natale.
Sì,
grazie a te. Faccio la mia.
Noi ci sentiamo in una prossima puntata e tanti baci e tanti abbracci e ciao.
Grazie a tutti per chi mi ascolterà.
Ma sì che ti ascolteranno. Baci, ciao.
Ciao ciao.